Dunque, il giudizio di eguaglianza e di ragionevolezza che ieri vi ho introdotto non è una cosa nuova per i giuristi, perché i giuristi questa cosa del ragionamento triangolare lo hanno scoperto molto tempo fa e si chiama giudizio di analogia. Allora vi apro una piccola finestra per spiegarvi questo che è un problema di grande profondità nella teoria dell'interpretazione. Cosa accade se succede qualcosa di nuovo e non c'è una norma giuridica ad hoc? Il legislatore non è che anticipa le cose, soprattutto in Italia. Il legislatore arriva sempre dopo le cose. Succede qualcosa, succede due volte, succede tre volte, succede quattro volte, c'è un allarme sociale e il legislatore finalmente vara una norma. Ma nel frattempo che cosa si fa? Si può ammettere che ci sia un vuoto di diritto? La risposta è no, perché se Tizio viene toccato dai suoi interessi da un fenomeno nuovo, il suo problema è avere una ricostruzione dei suoi interessi, trovare nella legge una forma di protezione, e si rivolge al giudice per questo. Il giudice non gli può dire: mi dispiace, la legge non c'è, cavoli tuoi, perché questo sarebbe denegare giustizia. La denegata giustizia è un problema che ha avuto sempre il legislatore, diciamo da quando il legislatore ha avuto consapevolezza di quello che fa. Tanto è vero che fin dai codici del Settecento il legislatore ha imposto al giudice il divieto di negare giustizia, dicendo: se tu hai un cliente, cioè qualcuno si rivolge a te, tu non gli puoi mai rispondere dicendo non c'è diritto, inventatelo piuttosto. È meglio che tu te lo inventi piuttosto che dargli una risposta: non c'è giustizia per te. Naturalmente, per inventarlo devi avere una certa prudenza, devi percorrere un certo ragionamento. Innanzitutto vedi se c'è una legge da qualche parte. Se non c'è una legge, ragiona per i principi della legge. Cioè tu parti da quelle che sono le norme legislative, la norma in vigore, ne ricavi il principio, cioè la ratio. Questa ratio è sostanzialmente un ombrello, e tu vedi che cos'altro sta sotto questo ombrello e ne ricavi una norma per situazioni che sono rapportabili a quella ratio. Questo è ragionare per analogie. Io ho una norma che riguarda, l'esempio che già vi ho fatto perché è un esempio storico, il codice della marineria, il diritto marittimo, la navigazione marittima, mi inventano l'aereo, il legislatore ci mette un po' a capire che l'aereo è una cosa importante, attecchirà, crea dei problemi di contratti di trasporto, crea dei problemi di danno per i trasportati, crea dei problemi di scontri, di precedenze. Nel frattempo che cosa si fa? Il giudice parte dalla sua bella disciplina della navigazione marittima e ne ricava regole, principi, per esempio la precedenza destra, è un principio, e li applica alla navigazione aerea. Ne ricava regole che estende a fattispecie che non stanno dentro in quelle disegnate dal legislatore. E questo è un dovere, non è un piacere, un abuso, eccetera, è un dovere, glielo dice lo stesso disposizioni preliminari del codice civile, che è una norma di derivazione, come dire, antica, nel senso che la norma di derivazione è proprio della codificazione settecentesca. Il giudice non deve consentire vuoti di diritto. mi inventano il triciclo elettronico, il triciclo elettronico circola per le strade e che cos'è che lo norma? C'è una norma apposita? Qui in genere non si produce neanche un'analogia, ma si dice che si produca un'interpretazione estensiva, cioè una nozione di veicolo, e questa la estendo, è una nozione che è nata per prendere dentro biciclette, motociclette, motocarrozzine, automobili, mi invento un nuovo veicolo e io la estendo perché rientra logicamente in quella nozione. Qua si dice è un'interpretazione estensiva, non è una vera analogia. Ma se mi inventano un sistema di trasporto completamente nuovo come l'aereo, io non posso estendere la nozione di nave all'aereo. Perché non la posso fare? Non sta nella tollerabilità dei significati linguistici di una parola. Tutto il codice si basa su questi strani oggetti pesanti che girano per l'acqua. Non lo posso trasferire dicendo, vabbè, comprende anche l'aereo. Però io posso ricavarne principi, rationes, e questi principi possono poi essere applicati al nuovo oggetto con regole ad hoc. Capite? E vedete che questo tipo di ragionamento, che è un ragionamento classico che risale ben prima del diritto romano probabilmente, è un ragionamento che ha una sua struttura triangolare, esattamente come il giudizio di ragionevolezza. Anzi, ha la stessa struttura del giudizio di ragionevolezza. Tante volte è capitato che la corte dicesse al giudice: scusa, ma perché ti rivolgi a me quando tu potevi ottenere il risultato in via di interpretazione? Tu ti rivolgi a me per avere una sentenza additiva, cioè per aggiungere un significato a quella disposizione, ma quella disposizione non ti impediva affatto di aggiungere quel significato in via interpretativa. E di conseguenza tu non avevi bisogno di rivolgerti a me dicendo la norma è illegittima perché fotografa solo una fattispecie e questa fattispecie non si estende all'oggetto, alla situazione che io ho davanti. La fattispecie legislativa è chiusa e io c'ho un oggetto che vorrei fare rientrare. E quindi ti chiedo di applicare un ragionamento triangolare, cioè partire da questa fattispecie, risalire, come vedete è un percorso opposto a quello dell'analogia, risalire alla sua ratio e poi discenderne con l'inclusione della nuova fattispecie in quella codificata dal legislatore. E la Corte gli dice, ma perché me lo chiedi a me? Lo potevi fare tranquillamente in via interpretativa, in via di interpretazione della fattispecie legislativa, perché non c'è un ostacolo, tu devi ricorrere alla Corte Costituzionale solo quando la lettera della legge ti impedisce di svolgere l'analogia, cioè di includere nella fattispecie tutte le cose che stanno dentro. Ora, tenete presente che la legislazione moderna in tutti i paesi è una legislazione molto puntuale nel senso che è una legislazione di scopo. Se voi prendete la legge finanziaria contiene qualcosa come circa 1500 disposizioni, ognuna delle quali ha un obiettivo specifico. C'è il problema dell'imprenditoria giovanile, benissimo, c'è il problema del lavoro precario, norma sul lavoro precario, c'è il problema dei senza alloggi degli affitti, norma su chi è in affitto. Sono tutte leggi che tendono a costruire fattispecie molto specifiche, molto ridotte, molto mirate a un problema. Sono di conseguenza leggi che non hanno molta generalità di applicazione, ma anzi sono dirette certe volte proprio a poche persone. Siccome sono dirette a poche persone, in genere è facile capirne la ratio, perché la ratio è l'obiettivo, l'interesse protetto. Introduciamo questa parola, che è forse la parola meno compromettente. Un interesse. La legge, la disposizione mira a promuovere un interesse, che può essere il più vario, può essere l'interesse dell'industria in crisi, come può essere l'interesse al risanamento urbanistico delle città devastate. Nessuno lo sa, ma la finanziaria del 2006 ha introdotto una cosa rivoluzionaria, che sono le zone franche urbane, per cui i centri storici di città del sud, che sono in situazione di disastro economico e urbanistico, diventano zone franche detassate per le imprese. Nessuno lo sa perché il governo non comunica, ma è una cosa importante. Ma voi capite che questa legge, un esempio tra 10.000, è una legge che crea un regime particolare che si applica a un certo numero di città. Un certo numero di città, non a tutte, e alle imprese che stanno in quelle città. Ora, voi capite che queste si chiamano spesso leggi provvedimento, nel senso che sono leggi di scopo, leggi molto orientate a un obiettivo. Se io sono un imprenditore che sta 100 metri fuori dalla città, o sono un imprenditore che sta nella città non meno disastrata, ma che non è tra quelle comprese nella provvidenza, io immediatamente faccio ricorso. Perché chiedo, perché io non posso avere lo stesso trattamento? È ovvio, è umano, è comprensibile. Certe volte sono leggi che anche creano delle ingiustizie. Allora io faccio ricorso al giudice e dico al giudice: tu mi dovresti estendere il contributo perché io sono nella stessa ratio. Sono un imprenditore di una zona svantaggiata, disastrata, e sto per combinazione un isolato più in là del confine comunale. Me la estendi in analogica? Potresti anche estendermi via analogica, nel senso di dire che nella fattispecie dei soggetti beneficiari posso entrare anch'io, posso essere immesso anch'io. Il giudice valuta e dice: guarda, mi dispiace, ma siccome la legge è precisa nel dire qual è la categoria di soggetti ammessi e tu non ci sei, io non te la posso estendere in via analogica. Quello che posso fare è sollevare una questione alla Corte Costituzionale. Sollevo una questione della Corte Costituzionale sostenendo che la situazione che ho in giudizio, quella che è davanti al giudice quo, ha la stessa ratio della fattispecie legislativa e quindi va inclusa. Assumo la fattispecie come, questa è un'espressione tecnica, tertium comparationis, come termine di paragone. Io ho un imprenditore che non ha contributi, la norma prevede quella fattispecie per i contributi, quello è il mio termine di paragone, e chiedo l'accordo: è legittimo che sia escluso questo imprenditore che è nella stessa medesima situazione prevista dalla legge come suo principio, come sua ratio? La Corte mi dice: tu devi, in questo caso, quando mi impugni la legge, non mi devi solo indicare disposizione più norma impugnata, mi devi anche indicare il verso dell'addizione. Cioè devi produrre tu la norma che vuoi che io produca. E quindi il giudice deve impugnare la legge dicendo: solleva la questione di legittimità nella parte in cui, laddove prevede che i contributi siano dati a questa categoria, non è compreso anche i soggetti che ricadono in questa situazione. E la situazione te la fotografo. La situazione non è una situazione generica, è la situazione del ricorrente. Capite? È una fotografia del caso. Il giudice non può contestare le leggi perché dice questa legge è ingiusta, perché solo il sud e non anche il nord? Il giudice è il giudice del caso. Per cui se il caso prevede che quell'imprenditore sia un imprenditore che sta in un quartiere di una città o sta in una città in questa situazione, eccetera, quella è la fattispecie che il giudice deve descrivere. E quella deve mettere come verso di addizione nella norma che chiede la Corte di produrla. Capite? La Corte dice, se tu non mi dici qual è il verso dell'addizione, perciò non mi dai la regola che vuoi che io produca, la questione è inammissibile, perché io, Corte, non posso inventarmi regole. Io rispondo a tuoi quesiti. Il tuo quesito deve essere circostanziato. C'è un'espressione che è stata coniata per spiegare come funziona questo meccanismo, che è un'espressione molto figurativa, inventata da Vezzo Crisafulli, che è stato un grande maestro, è stato anche giudice della Corte. La Corte dice in questi casi, risponde per rime obbligate. Cosa vuol dire che risponde per rime obbligate? È come se facesse un'opera di restauro del... Cioè, nessuno c'è un fazzoletto di carta da prestarmi, che sono rimasto senza, scusate. Me ne basta uno. Grazie. La logica è questa, la Corte è come se si trovasse di fronte a un'opera di restauro dell'ordinamento e si trova un ordinamento scritto con dei versi di cui uno finisce in ato, un altro finisce a are, il terzo finisce ato, il quarto come finisce? In are. Questa è, come dire, la giustificazione data da un giudice, da un teorico del diritto costituzionale, un giudice della Corte, per spiegare come il potere creativo della Corte non è un potere di creare norme quando vuole, è un potere semplicemente di restaurare l'ordinamento. E di ragionare per rime obbligate. Qui non poteva che dire che finisce in ici. No, chiaro che non può finire in ici. È obbligato a finire la frase in quella direzione. E guarda caso, Crisafulli parla di rime obbligate e la Corte parla di verso dell'addizione. Verso. I versi con le rime, no? Anche se il verso qua è usato con un senso diverso, ma le parole hanno una loro miracolosa libertà di combinarsi. Per cui il verso lo indica il giudice remittente e la Corte non è libera di inventarsi la norma, ma semplicemente restaura l'ordinamento introducendo quel verso nel sistema delle rime. Con questo la Corte giustifica il suo ruolo, cioè in qualche modo cerca di andare esente dal sospetto di essere un creatore di leggi. Un organo legislativo, un organo che produce leggi nuove, cosa che gli viene riproverata spessissimo. Vi ho messo nelle slide collegate alle lezioni uno scritto che si legge male perché devo cambiare la spaziatura, in cui si riproducono, si fa una sintesi in sostanza delle proposte di legge costituzionale in buona parte avanzate in Parlamento da parte dei deputati che cercano di avversare e limitare questo potere della Corte. Vedrete che sono le cose folcloristiche, veramente certe sono da premio Nobel della scemenza. La cosa interessante è che la Corte, come vedete, è consapevole di questo pericolo e quindi scarica sul giudice l'obbligo di proporre. Notate che il giudice non può proporre una norma qualsiasi, perché la questione prospettata alla Corte è una questione che deve essere rilevante. La rilevanza è una condizione del sistema, una condizione strutturante del sistema. Il sistema è di giudizio incidentale e la rilevanza garantisce che la questione prospettata al giudice sia una questione concreta. per cui il giudice ha l'obbligo di fare la fotografia della situazione che ha davanti e c'ha anche l'obbligo di fare la fotografia a formato tessera, non può fare una fotografia a tutto campo, perché a questo punto la questione diventerebbe, man mano che aumenta il campo, diventerebbe meno rilevante, cioè meno incisiva sul suo caso. La questione deve incidere sul suo caso e quindi deve fotografare il suo caso. Che significa che molto spesso vengono proposte addizioni che riguardano concretamente poche persone e vengono definite queste situazioni con regole anche piuttosto dettagliate. Ce ne sono alcune celebri. C'è la sentenza che è stata, che ha una questione di non mi ricordo più, previdenziale o assistenziale, una cosa del genere, con un dispositivo lungo così, in cui la Corte dichiara illegittima la legge nella parte in cui non include e incomincia a descrivere questa fattispecie, che io penso che riguardasse un numero di persone che stava sulle dita di una mano, non di più, che per una certa vicenda erano rimasti esclusi da una situazione, non per colpa loro. E allora, per spiegare che erano rimasti esclusi da quale situazione, chi erano e che non era per colpa loro, ha dovuto creare un periodo normativo, un dispositivo lungo così, assolutamente fotografato. E d'altra parte, l'avvocato che stimola il giudice a sollevare la questione ha tutto l'interesse a rendere molto precise la fotografia. Primo, perché il suo interesse è fare l'interesse di chi lo paga, per cui lui non è da portare a casa la redenzione della Repubblica Italiana né il restauro della giustizia in Italia, a portare a casa il risultato che gli chiede il suo cliente, per cui se lui riuscisse ad avere una sentenza della Corte Costituzionale che riguarda soltanto il suo cliente, farebbe bingo, sarebbe un genio. Riesce a ottenere una sentenza della Corte che si applica soltanto al suo cliente. Questo è quello che lui deve ottenere. Tutto il resto è disturbo. È una cosa che va fuori dai suoi interessi, fuori dalla sua missione. Può interessare il giudice relativamente, perché anche il giudice deve risolvere quel caso. Non solo, ma l'avvocato che va a stimolare la Corte ha tutto l'interesse di fare un verso dell'addizione molto puntuale, molto preciso, perché questo facilita il lavoro della Corte. Quello che non capisce il parlamentare è esattamente questo. Perché la Corte pronuncerà una sentenza di accoglimento che è talmente precisa che l'ordinamento stesso non ne subisce un danno, non crea un vuoto normativo, è un'opera di restauro. Si cambia. Si aggiunge la rima là dove c'era dei caratteri che non si leggevano, nessuno se ne accorge, l'ordinamento resta intatto. Anche per la Corte significa fare una sentenza che non è una sentenza pesante, perché ci sono sentenze pesanti e ci sono sentenze che lasciano il mondo esattamente intatto, solo consentono al giudice di fare il suo compito senza violare la Costituzione, senza plateali ingiustizie, senza i plateali lesione del principio di eguaglianza. Ed è per questo che il principio di eguaglianza serve ed è tanto usato. Il caso che vi portavo ieri, la televisione via cavo, se l'imprenditore che solleva la questione, l'imprenditore televisivo che solleva la questione di fronte al giudice, avesse contestato il monopolio in sé per sé, la Corte avrebbe risposto che il monopolio in sé per sé è valido. Nel 1976 non c'erano motivi per dire che il monopolio dovesse essere smantellato. E infatti il giudice solleva la questione non tanto e non solo per la violazione di un diritto sostanziale, libertà d'impresa, ma in base al principio di eguaglianza, perché allora non operi più con la scure, ma operi con un bisturi. Il principio di eguaglianza riesce a fare un ragionamento che riguarda non la libertà d'impresa televisiva, ma la libertà d'impresa televisiva degli operatori via cavo, che allora saranno stati 4-5, solo di loro, per cui la RAI non subisce danno, La RAI non subisce il danno perché la RAI si tiene il monopolio. Dopodiché, capita la via, è intervenuto tutto il resto, nel senso che a un certo punto è arrivato uno dicendo: e perché io che sono, era Tele Monte Carlo, che ho semplicemente in Italia dei ripetitori di trasmissioni di un altro paese, Tele Monte Carlo e Tele Capodistria, quindi non incido sulla frequenza italiana perché io sono semplicemente ripeto programmi prodotti all'estero, perché io non posso operare e sono bloccato nel monopolio? Lì erano due imprenditori, due, per cui l'eccezione che la Corte aggiunge al monopolio è un'eccezione minima, fotografata, però è fotografata bene perché dimostra che per loro due la ratio monopolio limitazione delle frequenze televisive non regge. E quindi l'assimilazione dell'imprenditore trasmettitore di trasmissioni estere nella categoria dell'imprenditore televisivo a cui è impedito di operare non regge. E anche questa è una sentenza prodotta con un'indicazione precisa del verso della dizione e una fotografia esatta dei soggetti a cui si indirizza la richiesta di illegittimità. Sono tutte dimostrazioni, ancora una volta, come la stessa legge sia potuta essere dichiarata illegittima diverse volte, come quella sull'allattamento, questa sul monopolio televisivo, è stata dichiarata illegittima nel corso di 2 o 3 anni ben 3 volte, perché ogni volta si addizionava una nuova fattispecie che non rientrava nella ratio. Notate che la ratio l'aveva costruita la Corte, era stata la Corte a dire: quella regime giuridico, monopolio televisivo, quella legge si giustifica perché c'è quella ratio, necessità di mantenere il pluralismo televisivo in una condizione di mercato che A, per limitazione delle frequenze, B, per il costo degli impianti, rischia di diventare un monopolio privato. E allora ogni volta che si attaccava a quella legge, la si attaccava dimostrando che la fattispecie impugnata non corrispondeva a quella ratio. In qualche modo queste sentenze prodotte dalla Corte finivano con essere applicazioni di un precedente stabilito dalla Corte stessa, sia pure contrario, no? Quando la Corte dice: questa legge serve a qualcosa, questa legge serve a uno scopo preciso, è chiaro che a questo punto ci sono cose che devono rientrare in quella legge, devono essere aggiunte a quella legge perché sono dirette allo stesso scopo, e altre cose che invece quella legge vanno spacchettate perché non sono giustificabili rispetto a quello scopo. Vi è chiaro questo ragionamento? Avete qualche